This is your last chance to enter the Ohio Lottery's Fun Turns 50 promotion. Score $3,500 and two tickets to the epic party at the Rock and Roll Hall of Fame, where you could win part of another $400,000 in cash prizes. Enter the new 50th anniversary scratch-off or $50 worth of eligible non-winning $5 or $10 scratch-offs and My Lotto rewards through the Ohio Lottery app. Hurry up! The last entry deadline is May 13th. Lottery players are subject to Ohio laws and commission regulations. Play responsibly.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
Storie Libere presenta
Nell'antichità nessun condottiero si sarebbe mai sognato di partire per una campagna militare senza consultare prima un veggente. Un sacerdote, qualcuno talmente vicino agli dèi da potergli dire, con un ragionevole margine di certezza, che è anche lo stesso identico margine di incertezza, se si stava imbarcando per qualcosa di rischioso oppure no. Se il suo destino era essere l'eroe sconfitto o il conquistatore, se il ritorno lo avrebbe fatto con lo scudo al fianco o adagiato sopra. Alessandro Magno andava in Egitto e consultava l'oracolo dell'oasi di Siva. È con le sue dritte che ha soggiogato metà del mondo. I grandi comandanti greci interpellavano quello di Delfi. Quelli di origine italiana, invece, si rimettevano per lo più ai pareri della venerabile Sibilla Cumana. Ovviamente la fama e le relative prebende di aruspici, divinatori, sacerdoti, indovini di siffatta stoffa dipendeva esclusivamente o quasi dall'avverarsi della profezia, o logicamente dal suo non avverarsi. Rimane celebre, tra le tante, questa locuzione. Ibi redibis, non morieris in bello. Tradotto dal latino significa andrai, tornerai, non morirai in guerra. Ma c'era un inghippo, lo stratagemma del prestigiatore, nascosto ben bene tra le pieghe della punteggiatura. Grande illusionista la lingua, può far sparire ed apparire cose con una facilità disarmante. Infatti, nel testo, spostando una semplice virgola, il significato cambia, e non di poco. Ibi redibis, virgola, non morieris in bello, significa vai e tornerai, virgola, non morirai in guerra. Ma se la virgola viene invece posposta al non nella versione latina, allora anche la traduzione ne risente radicalmente e diventa vai e non tornerai, tu morirai in guerra. Differenza non di poco conto, direi. L'oracolo, va da sé, mormorava sempre le proprie profezie impercettibilmente sotto l'influsso di fumi e di droghe in antri scuri, in caverne dall'acustica perfettamente imperfetta. Il sussurro lieve, lievissimo, il filo di voce cantilenante impediva che si percepissero le pause correttamente. E voilà, il responso era sempre e comunque azzeccato. Magari mal interpretato, ma di certo non sbagliato. Mi chiamo Sofia Goggia, ho 21 anni appena compiuti e ho un'insaziabile fame di vittoria. Voglio letteralmente spaccare il mondo. Ostento con orgoglio il mio essere estremamente ambiziosa. Sono talmente sicura di me stessa da aver confidato ad uno dei miei allenatori di essere la discesista più forte di tutte. Ancora da dimostrare, è vero, ma io ci credo fermamente. Non gliel'ho detto così, tanto per. Gliel'ho detto perché questa è una convinzione che ho radicata nel mio io più profondo. Non ho bisogno di nessuno, tantomeno di oracoli, profezie e riti scaramantici di alcun tipo. Perché io attingo alle mie certezze. E quest'anno mi sento carica. Mi sento letteralmente pronta ad esplodere. Queste parole, la nostra protagonista, le riferisce ai momenti immediatamente precedenti la discesa libera femminile del 4 dicembre 2013, in quel di Lake Louise. Si tratta di Sofia Goggia, formidabile rappresentante dello sci italiano, ad oggi l'immagine più vincente e sorridente del movimento intero. Medaglia d'oro di discesa libera alle Olimpiadi coreane del 2018, è stata anche capace, nella stessa stagione, di vincere la Coppa del Mondo, sempre di discesa libera. Precedendo, tra l'altro, nella classifica finale, quel mito a stelle e strisce che risponde al nome di Lindsay Vonn. Dopo un inizio di carriera travagliato e difficile, il talento di Sofia, ben conosciuto da tutti gli addetti ai lavori, è letteralmente esploso nella stagione 2016-2017, portandola alla ribalta del grande pubblico, grazie alla conquista di 13 podi in 4 diverse discipline. Sofia è una sciatrice robusta, potente. Muscolarmente non teme il confronto con nessuno, ma ciò che la rende veramente unica è la sua capacità di seguire, anzi di inseguire, traiettorie proprie, diverse da quelle tenute da una qualunque tra le sue avversarie. Lontana dalla via maestra, spesso in bilico sulla lamina esterna degli sci, il prodotto della sua discesa assomiglia sempre ad una tela di Lucio Fontana, piuttosto che ad un armonioso dipinto neoclassico. Emoziona vederla scendere, alla ricerca perenne dell'equilibrio tra l'errore, o la goggiata, come la definisce lei, ed il capolavoro tecnico. Bentrovati tra le storie del podcast di The Owl Post, un luogo dove è possibile perdersi un pochino ogni giorno. Io sono Jacopo Pozzi, il direttore, e vi accompagnerò tra le righe di alcuni dei racconti e dei ricordi esclusivi manoscritti per noi direttamente dagli atleti più rappresentativi d'Italia, tanto del presente quanto del passato. Tra le nostre pagine, le storie più intense prendono vita senza filtri, senza censure e senza alcuna fretta. Alcune di queste ve le racconteremo qui, in The Owl Podcast. Torniamo in Canada, a Lake Louise. È l'inverno del 2013 e una Sofia poco più che ventenne si appresta ad affrontare la discesa, forte delle sue profonde, spavalde convinzioni.
Quando la neve scende giù lieve, non esitar si deve, prendi il tuo sacco e lesto va, dove più pioccherà.
Si trova nella casetta della partenza. C'è una specie di stufetta dietro di lei che prova vanamente a riscaldare il pettorale numero 31, che tiene addosso, sopra la tuta azzurra. Porta la mascherina per coprire il viso, cosa che raramente si ritrova ad usare, solo quando fa particolarmente freddo, per non permettere al vento di bruciarle la pelle. Scelta obbligata a Lake Louise. Il termometro segna meno 35. Mancano solo 2 minuti alla sua partenza. Prima di agganciargli allo sci, sente sotto gli scarponi la neve cigolare. Sofia sa, percepisce che è una neve molto aggressiva e che se starà un metro più del dovuto piegata in curva, finirà col rallentare. Rallentare, esattamente come le è accaduto ieri. Ieri sarebbe dovuto essere il suo grande esordio, ma è arrivata 46esima. Se ne vergogna molto, moltissimo. Come cazzo è possibile che Sofia Goggia sia arrivata così indietro? Se l'è ripetuto per tutta la sera. Chiusa nella casetta della partenza, ci ripensa, di nuovo. Ripensa al suo esordio e le sale una rabbia profonda. Avverte una specie di disprezzo per la versione di sé che è stata il giorno prima. Si ripromette che non capiterà più. Ecco il suo ricordo di quella discesa. Oggi mi rifaccio perché oggi è una nuova gara. Una nuova opportunità e io la voglio cogliere. Andrò al massimo, voglio mostrare chi sia la vera Sofia Goggia. 30 secondi. Sbatto i bastoni e li posiziono fuori dal cancelletto. Sono gli ultimi respiri. Oggi non c'è alcuna pietà, il rispetto non è contemplato e userò la rabbia che mi ha lasciato la gara di ieri per andare al limite. Perché è solo così che si va forte. A tutta. Ripenso al messaggio che mi ha mandato Nicola, ieri dopo la gara. Sai dov'è il traguardo? Continuo solo a pensare all'ultima parte del messaggio che mi ha scritto. In giù. Parto. Mi spiano più che posso. Ad ogni curva cerco di appiattire gli sci il prima possibile per fare meno attrito, per andare più veloce. Nicola ha ragione. Il traguardo è giù, in fondo a questa pista, ed io è lì che devo andare. Ma soprattutto, ci devo mettere il minor tempo possibile. Affronto i dossi e le curve, so che sto andando forte, ma non so quanto forte siano andate le altre. In giù, continuo a ripetermi, in giù, in giù. Affronto la doppia che immette sul salto, che è chiamato Coach's Corner. Ci punto con una linea tagliata e stretta in entrata, e arrivo sul dente del salto con molto spigolo. Troppo spigolo. Oltrepasso il limite, ma non me ne accorgo. Per le leggi della fisica, più pressione hai sull'apice di un dosso e più perderai il contatto con il terreno. Esattamente come i salti nel motocross. Non puoi arrivare a gas aperto in cima alla rampa, altrimenti ti ribalti. Mi ritrovo per aria.
And this is good work. 0.05. Here's the big upset of this race and really could ruin the dreams of Tina Weirreiter. She's late in the line here. Goggia goes down. Oh! Sofia Goggia so close to stealing the lead.
Eseguo il movimento di chiusura dopo il dente, ma al posto di seguire la naturale parabola di discesa del salto, la mia gittata continua a proseguire orizzontalmente. Il mio salto è alto, troppo alto. Merda, mi dico. In una frazione di secondo atterro dall'altezza di un piano di scale. Riesco a reggere all'impatto rimanendo in piedi sulle mie gambe, ma quella sinistra dallo sforzo si iperestende e il ginocchio ruota tutto verso l'interno. Lo sci mi prende all'improvviso, mi spigola e cado. Sono a terra, l'impatto con le reti è stato violento, ma sono lucida. Provo ad alzarmi, ma mi riaccascio subito. Sono ferita. Capisco immediatamente di non avere più un ginocchio, ma non sento il dolore perché sono ancora piena di adrenalina. E se anche lo stessi avvertendo lancinante, non mi darei il tempo di sentirlo, perché il mio pensiero non è lì con me. È lontano, chilometri e chilometri lontano. Ha oltrepassato l'oceano ed ha raggiunto il cuore di quella donna che proprio in quel momento, nella casa in cui viviamo a Bergamo, con le mani davanti alla bocca ed un'espressione di sgomento misto a paura, mi sta guardando in diretta televisiva. È compito mio rassicurarla, rimandandole di qualche ora, forse un giorno, il verdetto della mia caduta. Trovo la forza di rialzarmi, faccio un cenno con il braccio che va tutto bene ed esco dalla pista di gara, perché proprio davanti a dove sono caduta c'è una delle uscite che utilizzano i lisciatori. Mi ritrovo in pista con tanti turisti che sciano divertiti. Li guardo e penso che loro non lo sanno. Non sanno che quella ragazza che sta scendendo a spazzaneve con un paio di sci da gara lunghi 2 metri e 15 centimetri ha un ginocchio rotto e i sogni infranti. Non sanno che per lei, che per me, è tutto finito. Quello che loro stanno facendo con allegria e spensieratezza io non lo potrò più fare, per qualche mese almeno, e forse non lo vorrò mai più fare. Arrivo in fondo alla pista, punto il bastone sulla tallonera degli attacchi, la sgancio, ma mi sento totalmente paralizzata perché non so con che piede muovere il primo passo. So esattamente di essermi rotta il legamento crociato, il collaterale e forse anche i menischi. Raggiungo il team Hospitality. Mi siedo lentamente su una poltrona e aspetto che qualcuno venga ad aiutarmi. Ma nessuno lo può fare per davvero, perché è tutto finito. Non è come negli altri miei infortuni, questa volta è diverso. Questa volta è peggio. Non si sbagliava, purtroppo, Sofia. In quella terribile caduta del 4 dicembre 2013 si è rotta il ginocchio sinistro. Diagnosi perfetta la sua. È l'inizio del calvario che ogni atleta deve intraprendere per provare a ritornare ad eccellere dopo un grave infortunio. Sofia ha la fronte appoggiata contro il vetro. La gamba è allungata tra i due sedili anteriori, il ginocchio immobilizzato da un tutore enorme. Le lacrime, copiose ma silenti, le rigano il viso. Alza il dito indice come a mo' di sfida, di vendetta, e lo rivolge alle piste che scorge in lontananza. Su questa neve canadese c'è un conto in sospeso che forse per lei rimarrà sempre tale. Guarda fuori dal finestrino il panorama mentre la macchina sfreccia verso Calgary. Guarda fuori, perché in quell'istante fuori è tutto. In quell'istante non ha né la forza né il coraggio per guardarsi dentro. Sa che dentro troverebbe solo il vuoto, una voragine fredda, buia e spaventosa. E in fondo a questa voragine ci sono delle paure latenti che iniziano a bussare alla sua porta paralizzandola. Ibi redibis non, virgola, morieris in bello. Vai e non tornerai. Morirai in guerra. La nostra sceneggiatura ci porta di qualche mese avanti nel racconto. A Sofia capita spesso di svegliarsi di soprassalto nel cuore della notte, a causa degli incubi, nel letto a una piazza e mezza del bilocale che ha preso in affitto a Mantova. A dire la verità, non ne ha mai sofferto in tutta la sua vita, ma da dicembre ce n'è uno ricorrente, sempre uguale. È rivivere quella interminabile sensazione di vuoto sotto ai piedi. Il vuoto, accompagnato dalla paura e dal conseguente impatto traumatico con il suolo. È il salto di Lake Lewis. È lì, a Mantova, da sola, ed è da circa 4 mesi che svolge sempre la stessa routine. Fisioterapia, piscina, altra fisioterapia. Passa le sue giornate in una palestra piccola e buia di un seminterrato, a fare sempre gli stessi medesimi esercizi, sotto l'occhio vigile del suo fisioterapista di fiducia, Roberto. Si prende cura di lei come se fosse un papà e Sofia cerca di mostrargli un sorriso di gratitudine almeno ogni giorno. Ha scelto Mantova per guarire fisicamente, per rimettersi in piedi, e l'ha scelta come un esilio volontario. Vuole star lontana dalla famiglia e da quella che sarebbe di certo la sofferenza di sua mamma nel vederla così, trasandata e senza gioia di vivere. Certe cose non si dimenticano e Sofia sente ancora addosso lo straziante dolore che la madre le ha mostrato quel giorno, quel pomeriggio d'inverno di poche settimane dopo l'operazione, quando, dopo aver salito le scale di casa con un passo mesto e silenzioso, accompagnato dal solo rumore dello scricchiolio del legno, le si è seduta accanto sulla sedia del tavolo. Le si è seduta accanto e, allungando il suo braccio e mettendolo con delicatezza sulla spalla, l'ha guardata con i suoi occhioni verdi, pieni di sconforto. Dopo un istante, con la voce flebile un po' rotta e con le lacrime che scendevano seguendo le incrinature del viso, le ha sussurrato «Mi dispiace». La sofferenza le accumulava in quel silenzioso e tacito pianto che altro non faceva che nascondere un forte grido di dolore. E Sofia, mentre cercava di trattenersi, di non farle capire quanto fosse rotta dentro, si sentiva ancora di più in colpa perché in fin dei conti quel dolore glielo aveva causato lei. La abbracciava spesso, quindi, cercando di alleviarla leggermente da quella terribile sofferenza, perché la voleva proteggere. Non si meritava tutto quello. Che un genitore, per lo stesso dolore del figlio, soffre sempre 2 volte, per lui e per sé. Per questo aveva scelto Mantova, lontano da lei. Aveva sperimentato quanto venisse spudoratamente facile mentirle al telefono, mimando magari anche un falsissimo cenno di sorriso, nella speranza che lo potesse percepire dallo spostamento di aria che provocava abbozzandolo. La continuava a rassicurare, dicendole che andava tutto bene. Ha funzionato per un po', ma certo non poteva farlo per sempre. Ma il tempo di scappare è finito per Sofia, perché stasera la mamma verrà a trovarla. A lei non potrà più mentire, ed in quanto a se stessa... invece in quanto a se stessa non potrà più nascondersi. Giù la maschera. È ora di trovare il coraggio per scavare a fondo, per andare a vedere cosa c'è davvero sotto quella voragine che la pervade. È ora di guardare la paura negli occhi. Non crede di essere pronta, ma ha la necessità di farlo, di mostrare la persona che è in quel momento, nelle sue debolezze e nelle tante fragilità. È il momento di togliere la maschera che si è costruita per una vita intera, adattandosela addosso a proprio piacimento. È una maschera costruita su certezze che ora non ha più e che tiene in piedi soltanto per la facciata. Una facciata che inizia a mostrare le prime crepe, però. Se la deve assolutamente togliere, il suo peso la sta schiacciando. Decide di accennarle il discorso a cena, in un clima già di per sé tempestoso perché mamma ha trovato l'appartamento in condizioni pietose e l'ha rimproverata severamente, dicendole che deve darsi una regolata, che così non va bene, perché non si sta prendendo cura di se stessa e perché sostiene fermamente che l'ambiente in cui vive rispecchia il disordine interiore. Ma il disordine di quell'appartamento è nulla in confronto al caos che la abita dentro. La mamma non lo sa, ma Sofia sente di vivere per inerzia. Non lo sa quanto è logorata da quel tarlo che ha in testa. Un tarlo che le si è presentato per la prima volta in vita sua quando ha messo in dubbio l'unica certezza che ha sempre avuto: lo sci. Si è alzata una mattina di gennaio e si è chiesta: voglio veramente sciare? Continuare a cercare la felicità dove invece continuo a trovare sofferenza? Voglio continuare a farlo? Il fatto di essersi posta questa domanda le ha dato il colpo di grazia. Non lo sa mamma, che è da mesi che si alza la mattina e guardandosi allo specchio non si riconosce più. Non sa che tutti i giorni, più volte al giorno, si chiede: chi sono davvero? Cosa voglio? Le sorgono di continuo queste domande. Ne è letteralmente terrorizzata. Non riesce mai a darsi una risposta soddisfacente. Ed il solo fatto di provare a cercarle le risposte la spaventa ancora di più. Ha una sola certezza: io non sono più Sofia Goggia. È ridotta a un fantasma tremolante, un lontano ricordo dei tempi che furono e che non saranno mai più, o almeno non più così. Le due donne si incamminano verso casa e mentre attraversano Piazza Virgiliana a Mantova, Sofia invita la madre a sedersi sulla panchina. È il momento. Mamma, le dice, mentre le prende la mano e la stringe delicatamente, non ce la faccio più, e abbandona la testa sul petto di lei. Affinché possano crescere, i serpenti attuano la muta. Escono dalla propria pelle vecchia per poterne utilizzare una nuova. Si mettono a nudo, non hanno paura di farlo, perché sanno che cambiare è l'unica via che li conduce alla sopravvivenza. Si dice che durante la muta vedano in maniera offuscata e che solo una volta abbandonata completamente la vecchia pelle tornino a mettere adeguatamente a fuoco l'immagine del mondo. Talvolta anche noi umani, mossi dall'impellente esigenza di un profondo cambiamento, attuiamo una sorta di trasformazione. Se siamo disposti a farlo, ci mettiamo davvero in discussione e questo processo comporta una fatica enorme, immensa. A differenza dei rettili, però, non ci strofiniamo contro rocce e oggetti duri per cambiare aspetto, ma sbattiamo contro spigoli e perimetri concettuali creati da noi stessi all'interno della nostra mente. È una trasformazione lenta e dolorosa, ma quando la completi, allora sì che ti senti veramente cambiato. Accettati per quella che sei, in questo momento, nelle tue debolezze, nelle tue fragilità. Accetta di aver paura, in fondo tutti ne abbiamo di paura. C'è chi scappa e c'è chi invece ci convive, affrontandola quotidianamente. 4 anni più tardi, Sofia si è ritrovata allo stesso cancelletto di partenza di quel 4 dicembre maledetto. 2 dicembre, questa volta, Lake Louis, ancora in Canada. Sono passati 4 anni, è vero, ma da lì, da quel suo piccolo angolo vicino alla casetta della partenza dove sta cercando la concentrazione, tutto le sembra uguale. Tutto è invariato, esattamente come se lo ricordava. La pista, il salto, la coltre di neve che ricopre la vastità del Canada, il lago ghiacciato. Solo una cosa è cambiata. È cambiata radicalmente, e quella è lei. È una persona del tutto nuova. Esattamente come un serpente dopo la sua muta, anche Sofia si sente dotata di nuovi occhi, che le permettono di avere una visione più chiara, soprattutto di sé. Ora si guarda dentro molto più spesso. Anche dentro c'è un percorso a paletti ed ostacoli da portare fino a valle. La sente la paura e in parte la paralizza ancora. Sopravvive subdola in Sofia da quel giorno di 4 anni prima, anche se in malafede non l'ha mai voluta né riconoscere né affrontare. Ma il 2 dicembre 2016 Sofia non può fare finta di niente. Respira, si radica nel momento presente, cambia il proprio paradigma. Decide di parlare a se stessa. Perché dovrei avere paura di quel salto? Si chiede. In fondo non mi ha fatto nulla. È stata colpa di quella goggia, spaccona, esuberante, in quella vecchia pelle che avverto ora come un demone antico. E io non sono più lei, lo so, anzi lo sento, Penso che in fondo sia un passaggio come altri in questi anni tra allenamenti e gare ne ho fatti di salti. Nicola ha ragione quando dice che se anche ho paura posso provare a sciare più forte nei pezzi prima e dopo il Coach's Corner. Ed è esattamente così che farò. Entro in casetta e ascolto le info dalla radio. Sono centrata e il mio pensiero rimane focalizzato solamente sulle cose essenziali, quelle che mi possono far sciare bene. Avvicinandomi al cancelletto mi sussurro: stare dentro me stessa. Pugno sul cuore, poi sulla testa, batto i bastoni, li posiziono e sputo a terra. Sono pronta ad affrontare questa discesa. Libera.
Down on Bowery they lose their ball eyes and their lip mouths in the night. And stumbling through the street they say, sir, do you got a light? And they run back to Bamonchère.
Sofia taglia la linea del traguardo ed inizialmente non capisce quale sia la sua posizione, perché non riesce a leggere i numeri sul tabellone elettronico del cronometro. Di solito il contrasto del colore rosso, indice di distacco dalla concorrente in testa, risalta maggiormente, ma lei non lo vede, non capisce e si avvicina. La luce non è rossa, è verde. È verde, è in vantaggio di 7 centesimi, sta vincendo a Lake Louise. Sofia si accascia a terra, travolta dalla gioia, sprigiona un grido fortissimo e senza alcuna vergogna piange. Piange, piange a dirotto, come 4 anni prima, ma questa volta sono lacrime diverse. Sono lacrime diverse, certo, ma hanno la stessa radice in fondo. Perché lei piange per quel salto, che tempo prima le ha tolto tutto e che poi tutto le ha ridato. Piange per quella che non è più e per la sofferenza che le è servita per diventare quella di oggi. Piange perché ha avuto paura. E l'ha affrontata con coraggio. Quello di Lake Louise è stato il suo secondo podio in Coppa del Mondo, il primo in discesa libera. Ne seguiranno poi altri 9, 2 vittorie e un bronzo ai mondiali nella stessa stagione, il 2016-2017. Tutto prima della trionfale campagna 2017-2018, quella che ha consacrato Sofia Goggia come campionessa olimpica e detentrice della Coppa del Mondo. Tra tutte le gare, però, quella di Lake Louise rimane la più bella, per lei. Anche se Ilka Stuhek si è aggiudicata la discesa, Sofia ha sentito d'aver davvero vinto la sua battaglia. Ibi redibis, non morieris in bello. Perché se ti costa una fatica immane raggiungere la vetta, ce ne vorrà più del doppio per tornarci dopo una caduta. A volte può sembrare più semplice lasciarsi andare, gettare l'ancora e aspettare l'imbrunire senza combattere. Aspettare di marcire poco alla volta dentro alla propria pelle ormai troppo stretta. Ma non è così che si cresce. Non è in questa maniera che si può pensare di arrivare prima degli altri al traguardo. Il traguardo che si trova sempre e comunque al solito posto. In giù. Questa e moltissime altre storie esclusive sono disponibili sul nostro portale The Owl Post e su tutte le nostre pagine social. Se volete approfondire o commentare la storia di Sofia Goggia, vedere le facce dei personaggi o le immagini dell'episodio di cui vi abbiamo raccontato, venite a trovarci su storielibere.fm. Sono Jacopo Pozzi e spero che il nostro racconto di oggi vi abbia tenuti con gli auricolari ben incollati alle orecchie. Vi aspetto la settimana prossima per raccontarvi la storia di Ian McKinley.
Una produzione storielibere.fm. Di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci. Post-produzione audio Jack Legg. Stringiamoci a potenza.